Looking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I lift my soul. We'll be right back.
Slam X, legge ora Matteo Speroni.
Ciao, una sola premessa. Tutte le informazioni e i dati in questa lettura che ho scritto, che citerò, sono veri e documentabili. Questa breve lettura si intitola Londra-Milano solo andata a male. A Londra ogni 4 minuti un ragazzo finisce sul selciato a bagno nel sangue accoltellato da coetanei. Oltre 350 persone al giorno a Londra e dintorni sono vittime di aggressione all'arma bianca. E si parla soltanto degli assassini denunciati, di quelli registrati da Scotland Yard. A Londra le gang giovanili censite, cioè quelle che hanno una certa visibilità ufficiale, sono 170, ognuna composta da una trentina di micro guerrieri metropolitani. A Londra, soltanto a Londra, nel 2008 sono stati uccisi a coltellate 28 ragazzi. Fatti di vita e di morte in Europa. Ma tutto ciò è niente in confronto a Milano. Cuore della violenza e cuore dell'allarme sicurezza in Europa, sembra, secondo i lumi governativi. Altro che Londra, le banlieue di Parigi, i Paesi Baschi o la vecchia cara Belfast. No, Milano! Feroce anarchia pare siano di casa a Milano. Soltanto qui, infatti, in Europa, è stato schierato l'esercito nelle strade, proprio come in Colombia. Sempre qui, il comune ha installato 1070 telecamere e quest'anno ha stanziato 21 milioni di euro per un piano di illuminazione delle strade in funzione anticrimine. Caduto. Milioni di euro per dei lampioni in più, ed è di l'altro ieri questa notizia, è stato dato il via libera con il placete dei carabinieri alla figura del cittadino sentinella, alle spie di quartiere, con il parere però negativo della Lega. Perché? Perché la Lega considera i cittadini sentinella un'alternativa troppo dolce, forse un ostacolo alle più marziali ronde cittadine. Una domanda soltanto, allora. Una domanda ai ministri Maroni e La Russa e al sindaco Moratti. La domanda è: ma se a Milano lo scorso anno fossero stati uccisi a coltellate 28 ragazzi, che cosa avreste fatto? Avreste messo gli elicotteri militari al posto dei tram? Avreste chiamato i lagunari a guidare il metrò e i parà della folgore a fare portinai? Va bene, cari ministri, va bene, caro sindaco, fate pure, giocate con i soldatini Atlantic. L'importante però a Milano è che non facciate andare i milanesi a prendere l'aperitivo al passo del leopardo, perché in questo caso nemmeno il generale Radeschi riuscirebbe poi a soffocare la sommossa, a domare i devastanti tumulti delle 5 giornate dell'Happy Hour.
Lord,
Slam X, per fare rivoluzione servono belle parole. Legge ora Giusy Marchetta.
Allora, adesso voi potete dire anche che io non ci sto con la testa, ma esattamente quanta voce credete di avere in capitolo? C'è che è toccato anche a noi la settimana scorsa. È venuto un impiegato con la cravatta a prendere le misure della redazione. La chiamiamo redazione perché così possiamo inserire la parola redazione in un paio di conversazioni durante la settimana, quando ci chiedono cosa facciamo nella vita. Ecco, l'impiegato è venuto in redazione, ha bevuto il caffè, ha fatto un commento non richiesto sulla mia camicia, ha sfogliato un paio di manifesti e volantini appena stampati, ha fatto sì con la testa un paio di volte e ha detto: ragazzi, mi dispiace, tocca anche a voi. A quanto sembra siamo l'ennesima chiusura di un centro culturale, una cosa che ci ha accomunato a gente molto più figa di noi. In un certo senso, non siamo mai stati così inclusi nella vita sociale della città. È eccitante. Protesteremo, ha detto Riccardo all'impiegato. Vi faremo neri, noi e tutti gli altri. L'impiegato gli ha chiesto se intanto riusciva a fare una firma più leggibile. Riccardo allora l'ha insultato e ha firmato di nuovo, vicino alla crocetta. Quando quello se n'è andato, si è guardato intorno, fermando lentamente lo sguardo sui poster, le librerie, le pareti imbiancate male da noi 4 anni fa, e mi ha messo una mano sulla spalla. Adesso, ha detto, gli pisciamo in tutti gli angoli. Io ho indicato la porta, ma scusa, non è quello che ha appena fatto lui? Anche gli altri sono rimasti distrutti dalla faccenda, tanto che abbiamo fatto una riunione straordinaria di mercoledì. C'erano tutti, il Ragno, Gianciccio, il Colera e Breccia. È una vergogna, ha detto Riccardo. Hanno chiuso l'Astra, dove fanno il Cineforum a 3 euro. Poi hanno chiuso pure l'Arcobaleno. Lo sapete che ci facevano all'Arcobaleno? L'asilo per i figli degli immigrati. E poi hanno chiuso il centro dove passano le medicine ai poveri e ai pensionati. Cazzo, ha detto Breccia, pure il cinema a 3 euro hanno chiuso. Bastardi, ha detto il Ragno. Proprio, ha concordato Gianciccio. Io sono stato zitto perché non avevo niente da dire. Il Colera invece lo sa che non può parlare, perché alle ultime elezioni ci è andato ubriaco e ha votato sbagliato. Mi è squillato il telefono. Io non ho pensato che era Lucia. Sono 2 settimane che se mi squilla il telefono non penso più automaticamente che è Lucia. Pronto? Dove sei? Mamma, si è preoccupata. Del resto è mercoledì e sono in redazione, strano. Sono in redazione, mamma, ho detto. Dove? È complicato, sono solo 2 stanze e non abbiamo un asilo per gli immigrati. E se passa qualche pensionato malato, al massimo in un cassetto gli troviamo qualche Aulin, vecchio di 2 anni. Per quanto riguarda il cinema non c'è spazio e siamo così senza soldi che lo metteremo a 4,50 euro. Però c'è la radio, facciamo la radio. In redazione, mamma, ci stanno chiudendo. Gli altri sono stati zitti per non disturbare la telefonata. Io ho guardato Riccardo e gli altri. Dobbiamo decidere che fare, mamma, se andare a spaccare la testa a qualche bastardo al comune o incendiargli la macchina. E ci dobbiamo pure mettere d'accordo, perché se uno si dichiara prigioniero politico e gli altri no, è un casino. Quindi penso che adesso la mettiamo ai voti e poi facciamo un piano preciso per distruggerli quei bastardi figli di Troia. Ah, ha fatto mia mamma, non fare tardi. Abbiamo aperto una bottiglia di vino, anche se la prima non era finita. E con la radio come facciamo? Ha chiesto Breccia e nessuno gli ha risposto. Ho un'idea, ha detto il Ragno. Facciamo come in quel film. Facciamo una protesta per radio, tipo li massacriamo con le parole e poi chiudiamo in bellezza. Perché no? Ha detto Riccardo. Facciamoli neri. Tutti abbiamo applaudito. Solo il Colera è stato zitto. Io gli ho fatto segno che poteva parlare e lui ha detto che non lo sa. Come non lo sai? E se poi si incazzano? Ma chi? Il Colera ha alzato le spalle. Quelli. Riccardo si è alzato. Colera, tu mi fai schifo. Aiutatemi a sbaraccare, se no vengono e ci rompono tutto. Tutti sono andati di là a vedere cosa portare via, cosa salvare. Siamo rimasti io e il Colera a occupare 2 sedie. Lui è strano perché va sempre curvo, che sembra che cerchi qualcosa per terra. È un difetto della schiena, ma non una cosa grave. Una rottura che si porta appresso dalla 4ª elementare e quindi ora ci ha abituato. E ci siamo abituati tutti. Mi fa pena il Colera, Lucia e sua sorella. Allora come va? Colera? Lui ha buttato giù il resto del vino e ha continuato a cercare quel qualcosa per terra. A me allora mi ha preso una stretta allo stomaco e sono andato da Riccardo, di corsa. Vedi che il Colera ha ragione. Riccardo stava già con un pacco di libri in mano, lo stava chiudendo. Allora mi è venuta l'idea. Piuttosto che farli incazzare quelli, lo sai, facciamo prima a farci chiudere. Riccardo mi ha guardato, con questo enorme pacco di libri tra le mani, e ha detto, lo stanno già facendo. No, ho detto io, come persone, io, tu, il colera, tutti, facciamoci chiudere, noi. Riccardo mi ha guardato di più. Tu non ci stai con la testa. Me ne sono andato a casa, lo avreste fatto anche voi e comunque il vino era finito. Ho trovato mamma sul divano a guardare la TV. C'era Rita della Chiesa che diceva che cacciare è sbagliato, una crudeltà. Oggi ci hanno chiuso la redazione. Davvero? L'ho vista che pensava a cosa dire per farmi sentire meglio. Io ho pregato di no. Mia mamma è il tipo che se ti lamenti del mal di schiena, subito si fa venire in mente qualcuno col tumore, per consolarti. È lei che mi ha detto che hanno chiuso la fabbrica dove lavora il padre di Lucia e del colera. Non mi ricordo neanche di cosa mi stavo lamentando. Certo la caccia, che crudeltà, ho detto. Lei però non si è fatta sviare. Sai, la settimana scorsa hanno chiuso il supermercato in fondo alla strada. Oh, mi dispiace, mamma. L'ho abbracciata. Anche a me, ha detto lei. Ci va da anni. E adesso cosa ci faranno? Lei ha alzato le spalle. Non lo so. Un altro supermercato, credo. Appena è iniziata la pubblicità sono andato in camera mia, ho chiuso la porta. Conosco quel numero. È il comune, quindi è di dominio pubblico. Ho beccato l'impiegato che fa gli straordinari. Pronto? Vorrei sapere con chi devo parlare. Io vorrei farmi chiudere. Del tutto. Lei non ci sta con la testa, ha detto lui e ha riattaccato. Ho dovuto richiamare per dire che non scherzavo. Ecco, io ci rinuncio. Non voglio più parlare, non voglio più sentire. E non voglio essere ridestinato, ricollocato, riorientato. Voglio essere chiuso e basta. C'è qualcuno di voi lì al comune che può farlo? L'impiegato ha fatto un gran sospiro. Forse possiamo aiutarla. Attende in linea. Vediamo se è ancora in ufficio. Allora io ho atteso in linea, pieno di speranza.
Slam X, per fare rivoluzione servono belle parole. Legge adesso Anna Rushat.
Quello che leggerò è un montaggio di testi di Heiner Müller, che è uno scrittore tedesco, nato in Sassonia, nell'est della Germania, nel 27, morto nella Berlino unificata nel 1995. È stato uno degli scrittori più importanti della DDR, uno di quelli che non se ne sono andati, uno di quelli che non hanno tradito. Due esperienze personali di tradimento fanno da sfondo a tutta la sua opera, che ha un'impronta nettamente politica. Il primo tradimento riguarda il padre, che socialdemocratico fu arrestato nel 1933 mentre lui, bambino di pochi anni, fingeva di dormire. Il secondo riguarda la moglie Inge, anche lei scrittrice, che traumatizzata dalla guerra, nel 1945 era rimasta per giorni e giorni sotto le macerie di Berlino, aveva tentato ripetutamente il suicidio finché non ci era poi riuscita nel 1963, subito dopo che lui aveva preso la decisione di andare ad abitare altrove. Dopo la caduta del muro, si viene a sapere che Müller aveva avuto contatti regolari con la polizia segreta della DDR, la Stasi. All'accusa di collaborazionismo lui risponde: «Cosa significa collaborazionismo? Io non volevo rinunciare alla DDR. Non ero per la riunificazione, non mi sarebbe mai venuto in mente di appoggiarla». Alla domanda quanta dittatura gli servisse per scrivere, lui risponde: «Io non ho bisogno della dittatura». Ma il problema non sono io, è il teatro. E per il teatro, in ogni caso, la dittatura è meglio. Prima c'era un triangolo, il potere, il teatro, il pubblico. Ora il potere non c'è più, c'è solo il mercato. Da Un requiem per la DDR, Hamlet Maschine e altri testi di Heiner Müller. Il 31 gennaio 1933, alle 4 del mattino, mio padre, funzionario del Partito Socialdemocratico tedesco, fu strappato dal letto e arrestato. Mi svegliai, oltre la finestra un cielo nero, rumore di voci e di passi, nella stanza accanto venivano scaraventati a terra dei libri. Sentii la voce di mio padre, più chiara rispetto alle voci sconosciute. Mi alzai dal letto e andai alla porta. Attraverso la porta socchiusa vidi un uomo che colpiva mio padre in volto. Infreddolito, con la coperta tirata fin sul mento, ero a letto quando la porta della mia stanza si aprì. Sulla porta c'era mio padre. Dietro di lui gli sconosciuti, alti, con le uniformi marroni. Erano in tre. Uno di loro teneva la porta aperta con la mano. Mio padre aveva la luce alle spalle. Non vedevo il suo volto. Lo sentii chiamare il mio nome. Non risposi, rimasi immobile. Poi mio padre disse: «Dorme». La porta fu richiusa. Sentii che lo portavano via. Poi il passo breve di mia madre, che tornava sola. Ieri, un pomeriggio di sole, mentre mi aggiravo in automobile per la morta città di Berlino, ritornato da un paese straniero qualunque, ho avvertito per la prima volta il bisogno di dissotterrare mia moglie dal suo cimitero. Io stesso le ho gittato sopra due badilate piene e vedere cosa rimane di lei, ossa che non ho mai visto. Tenere tra le mani il suo cranio e figurarmi quello che fu il suo volto dietro le maschere che portava in giro per la morta città di Berlino e per altre città quando lo ricopriva la carne. Non ho dato seguito a quel bisogno per paura della polizia e delle chiacchiere degli amici. Io sono Ofelia, quella che il fiume non ha trattenuto, la donna con la corda al collo, la donna con le vene dei polsi tagliate, la donna con l'overdose sulle labbra neve, la donna con la testa nel forno a gas. Ieri ho smesso di uccidermi. Sono sola con i miei seni, le mie cosce e il mio grembo. Faccio a pezzi gli strumenti della mia prigionia, la sedia, il tavolo, il letto. Distruggo il campo di battaglia che è stato la mia casa. Spalanco le porte perché possa entrare il vento e l'urlo del vento. Mando in frantumi la finestra. Strappo le fotografie degli uomini che ho amato e che mi hanno usato sul letto, sul tavolo, sulla sedia, sul pavimento. Do fuoco alla mia prigione, getto nel fuoco i miei vestiti, scavo nel mio petto per tirarne fuori l'orologio che era il mio cuore. Io sono Amleto, non recito più nessuna parte. Le mie parole non hanno più niente da dirmi, i miei pensieri succhiano fuori il sangue dalle immagini, il mio dramma non ha più luogo. Il mio dramma, se dovesse ancora aver luogo, avverrebbe nel tempo della rivolta. La rivolta comincia come una passeggiata contro la regolamentazione del traffico durante il tempo di lavoro. La strada appartiene ai pedoni. Qua e là viene rovesciata un'automobile, incubo di un lacciatore di coltelli. Viaggiare lentamente in una strada a senso unico verso un irrevocabile parcheggio occupato da pedoni armati. I poliziotti che si trovano sulla strada vengono spinti ai bordi. Quando il corteo si sta avvicinando al palazzo del governo, viene bloccato da un cordone di polizia. Si fermano dei gruppi dai quali spuntano gli oratori. Sul balcone del palazzo del governo compare un uomo con un frac che gli sta stretto e comincia anche lui a parlare. Quando lo colpisce la prima pietra si tira indietro, il vetro blindato di una porta finestra. Le urla che chiedono più libertà passano a chiedere la caduta del governo. Qualcuno comincia a disarmare i poliziotti. Vengono assaliti 2, 3 edifici, una prigione, una stazione di polizia, un ufficio dei servizi segreti. Una dozzina di galoppini del potere vengono appesi per i piedi. Il governo manda le truppe e i carri armati. Il mio posto, se il mio dramma dovesse ancora aver luogo, sarebbe sui due lati del fronte, tra i due fronti al di sopra di loro. Me ne sto nel puzzo del sudore della folla e getto le pietre contro i poliziotti, i soldati, i carri armati, il vetro piombato. Guardo la folla che avanza attraverso il vetro piombato della porta a vetri, attraverso il finestrino del carro armato, e sento l'odore della mia paura. Strozzato dai conati di vomito, scuoto il pugno contro di me e che sto dietro il vetro blindato, soffocato dalla paura e dal disprezzo nella massa che avanza. Vedo me stesso con la schiuma alla bocca che scuoto il pugno contro di me. Appendo per i piedi la mia carne in uniforme. Sono il soldato nella torretta del carro armato. La mia testa è vuota sotto l'elmetto, l'urlo soffocato dai cingoli. Io sono la macchina da scrivere. Tiro il fiato. Io sono un privilegiato. La mia nausea è un privilegio, difeso da muri di filo sprinato e prigione. Non voglio più mangiare, respirare, amare una donna, un uomo, un bambino, un animale. Non voglio più morire. Non voglio più uccidere. Rompo la mia carne sigillata. Voglio abitare nelle mie vene, ai margini delle mie ossa, nel labirinto del cranio. I miei pensieri sono ferite nel cervello. Il mio cervello è una cicatrice. Voglio essere una macchina, braccia per afferrare, gambe per camminare, nessun dolore, nessun pensiero. Io sono l'angelo della disperazione. Con le mani distribuisco l'euforia, lo stordimento, la dimenticanza, piacere e tormento dei corpi. Le mie parole sono il silenzio, il mio canto, il grido. All'ombra delle mie ali abita lo spavento. La mia speranza è l'ultimo respiro, la mia speranza è la prima battaglia. Sono il coltello con cui il morto spalanca la sua bara. Sono colui che sarà. Il mio volo è la rivolta e il mio cielo l'abisso di domani.